Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Riarmiamoci e partiamo. La spesa militare ha la priorità in Europa. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, dice che questa è un'era di riarmo e mette sul piatto, come abbiamo sentito ieri, 800 miliardi di euro. Il futuro governo tedesco, guidato dal cancelliere in pectore Friedrich Merz, in una mossa fuori dall'ordinario, senz'altro, si è detto disposto ad allentare l'austerità pur di finanziare la spesa militare in Germania. Una situazione in completo movimento che parte dalla decisione degli Stati Uniti di Trump di far saltare di fatto il Banco della Difesa europea, dicendo no al modello di finanziamento finora imperante, quello della spesa militare in Europa a prevalente capitale pubblico americano. La difesa europea così, anziché essere un pilastro istituzionale di una futura Europa, ad esempio di una futura Europa politica, si trasforma in un sinonimo di corsa agli armamenti, una corsa per soddisfare gli appetiti dell'industria bellica, mentre la difesa europea dovrebbe essere sinonimo di sovranità europea sulla spesa militare, recupero di sovranità dell'Europa nel campo appunto della difesa, dopo decenni di predominio degli Stati Uniti. In Germania, come dicevamo, dopo le elezioni di 10 giorni fa, sono in corso le trattative, i colloqui per formare la futura grande coalizione tra democristiani e socialdemocratici. Uno dei punti più importanti di queste trattative ha riguardato la revisione di un pilastro dell'economia tedesca, o meglio della gestione della finanza pubblica tedesca. Stiamo parlando del cosiddetto freno sul debito. In pratica si tratta dell'austerità tedesca nella gestione del bilancio pubblico. Ieri sera a Berlino il cancelliere in pectore Merz ha annunciato l'accordo tra i democristiani e i socialdemocratici per allentare quella stretta sul debito, ma allentarla solo per favorire la spesa che va in una precisa direzione, e cioè la spesa militare. Ora, qui ci sono dei tecnicismi, delle misure di quanto questo allentamento si prenderà corpo, si passerà dagli attuali vincoli che sono quelli dello 0,35% del PIL, si arriverà ad oltre l'1%. Nella buona sostanza, questo allentare la morsa del controllo pubblico sul debito potrebbe portare a far emergere dalla spesa pubblica tedesca cifre come 200 miliardi di euro tra il 2026 e il 2030. Quindi stiamo parlando di cifre molto importanti. Io intanto saluto il primo ospite, che è Francesco Lenzi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Economista, collabora con lavoce.info e tra l'altro per lavoce.info ha seguito con un paio di commenti le elezioni tedesche. Allora io le due domande che ti faccio, Francesco, hanno a che fare proprio con questa decisione, accordo comunicato ieri sera in una conferenza stampa a Berlino. Che cosa significa appunto che il futuro governo tedesco abbia raggiunto un accordo su l'allentamento della morsa sull'austerità, sulla gestione del debito? Questo per quelle che sono state, chiamiamole così, le abitudini tedesche di questo ultimo decennio. Ricordiamo proprio 10 anni fa, nel 2015, ci fu il caso dell'austerità applicata senza se e senza ma al governo greco, il governo Tsipras. Lenzi.
Allora, si può innanzitutto dire che la Germania ha sempre propagandato il controllo dei conti, rispetto dei vincoli di bilancio, soprattutto però in un'ottica di politica internazionale, quindi nei confronti degli altri paesi. In realtà il freno all'indebitamento, che è entrato effettivamente in vigore nel 2016 dopo tutta una serie di periodi transitori, dal 2020 ad oggi non è mai stato rispettato, perché il deficit della Germania inizialmente con la pandemia e poi successivamente a seguito del varo di una serie di fondi speciali che potevano derogare alla regola del freno all'indebitamento, è sempre stato superiore allo 0,35. Certo, si tratta sempre di deficit comunque nell'ordine diciamo del 3% degli ultimi anni, ma comunque non sono mai stati nel rispetto effettivo della regola dell'indebitamento. Tutto cambia nel 2023 con la decisione della Corte dei Conti Costituzionali di in un certo senso vietare l'utilizzo dei fondi speciali per derogare a questo freno all'indebitamento. Sulla base di questa decisione poi il governo di Scholz cade per dissidi con i liberali e quindi diciamo in un certo senso era già maturata anche da parte dello stesso prossimo cancelliere Merz la decisione di superare il freno all'indebitamento. Quindi è qualcosa che già stava nei fatti. Poi la notizia di ieri è appunto quella di aver trovato l'accordo e di aver anche trovato un modo per superare quel limite dei 2/3 dei voti in Parlamento che servono per modificare il freno all'indebitamento, perché essendo una regola di rango costituzionale ha bisogno non della maggioranza semplice ma della maggioranza qualificata dei 2/3. Ecco, diciamo l'escamotage è quello di far votare probabilmente la prossima settimana al Parlamento uscente, dove i socialdemocratici, la CDU, la CSU e i Verdi hanno i 2/3 dei voti, mentre nel prossimo Parlamento non li avrebbero, e quindi in questo modo apporre le modifiche alla regola del freno all'indebitamento che servono per poter appunto lanciare questo piano di stimolo fiscale che riguarda non solo il riarmo ma anche le infrastrutture. Oltre ai 200 miliardi, più di 200 miliardi previsti per il riarmo, ci sono anche 500 miliardi da spendere in 10 anni per l'ammodernamento delle infrastrutture. E poi anche una piccola modifica a quello che è il pareggio di bilancio dei Länder, dei stati regionali, che passa da un pareggio 0% di deficit a 0,35%.
Comunque questa è, diciamo così, anche la tecnicalità di una decisione importante come quella appunto di sforare un po' i conti. Lenzi ci raccontava che questo in parte era già successo in passato, ma adesso farlo per la ragione di un aumento della spesa militare, appunto la tecnicalità è un po' quella anche di stupire un po' tutto l'uditorio del Parlamento tedesco, immagino, Lenzi, con questa mossa, anticipare appunto la decisione al Parlamento uscente perché ha dei numeri più confortevoli con la decisione stessa di quello che arriverà. Francesco Lenzi, grazie per essere stato qui con me stamattina.
Grazie.
Buona giornata Francesco Lenzi, economista. Professor Stefano Zamagni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Economista, ex presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore, fino a 2 anni fa è stato presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Ha sentito le notizie che arrivano dalla Germania, come dire, un pilastro delle politiche pubbliche tedesche messo in discussione anche per finanziare le maggiori esigenze di spesa militare per i prossimi anni. Che cosa le fa pensare, professor Zamagni? Partiamo da qui.
Dunque, quello che si dimentica di ricordare è che la matrice culturale e filosofica tedesca della contemporaneità è legata a quella posizione nota come ordo liberalismus, cioè a dire l'economia sociale di mercato. L'ordo liberalismo nasce negli anni 20 e 30 del secolo scorso con personaggi veramente influenti. Uno dei punti di questo modello, che è un modello, quindi non è un modello economico, è un modello sostanzialmente politico, ha a che vedere, tra i tanti, con la impossibilità di sforare i limiti di bilancio. Sappiamo dalla storia come mai si era arrivati a questo, l'inflazione del periodo della Repubblica di Weimar e via discorrendo. La decisione di ieri del cancelliere in pectore Merz evidentemente sì, ha sorpreso, ma non più di tanto, perché come ha ricordato correttamente Nancy, già da diversi anni la Germania stava attuando piccoli sforamenti. Adesso però lo sforamento diventa maggiore con la decisione presa in sede europea di procedere al riarmo. Quello che a me fa specie è che nessuno abbia avuto l'intelligenza pratica o l'onestà intellettuale di dire che la Germania ha cambiato o sta cambiando direzione, perché l'economia sociale di mercato, che è un'invenzione esclusivamente tedesca e che venne introdotta grazie a una serie di fattori nel trattato di Maastricht dell'Unione Europea, senza che gli altri se ne accorgessero, perché probabilmente non sapevano il significato dell'economia sociale di mercato. Ecco, nessuno ha avuto il coraggio di dire che questa decisione è una patente violazione di quella linea. Ora, come sempre capita, la storia ce l'ha insegnato, questi sono esempi di slippery slope, si dice in inglese, cioè di piani pendenti, perché è chiaro che una volta che una decisione del genere è stata presa e implementata, nulla potrà impedire in un prossimo futuro iniziative anche su piani diversi rispetto a quello attuale che vanno nella stessa direzione. E questo ovviamente non è, se non è accompagnato da una riflessione seria e da un dibattito pubblico serio, libero, non va nella direzione di aumentare la stabilità di questa benedetta Unione Europea.
E allora quello che ci sta raccontando professor Zamagni è di un primo tradimento, di sicuro quello che appunto arriva dalla Germania, dal suo futuro capo di governo, il cancelliere in pectore Friedrich Merz, che tradisce le fonti originarie da cui appunto anche il suo ruolo politico, tra l'altro lui democristiano convinto di quelli duri, arriva. Professore, c'è un'altra questione, vediamo se c'è un secondo tradimento allora a questo punto in ballo, perché cito e torno sulla notizia di ieri, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen che ci comunica che l'era del riarmo è in corso, dando peso e gravità, no, a queste sue parole, e ci dice che a fronte di questa era del riarmo in corso l'Unione Europea mette in campo la somma di 800 miliardi di euro, poi vi sono 800 miliardi di euro che arrivano, diciamo così, da canali differenti uno dall'altro, ma comunque 800 miliardi di euro per sostenere la spesa per armamenti. Non sarà denaro in più che verrà destinato all'istruzione o alla sanità o al welfare o al lavoro di questo continente, ma per gli armamenti dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. C'è qualche tradimento in ballo con questo annuncio fatto dalla Presidente von der Leyen, professor Zamagni?
Più che tradimento, direi che viene meno l'adesione a quel codice etico tipico della Germania, che è il deontologismo kantiano. E cioè dire, il deontologismo è quella posizione di filosofia morale che dice prima ci sono i doveri, poi tutto il resto. Ricordiamo l'affermazione di Kant quando dice fiat justitia pereat mundus, cioè sia fatta giustizia, perisca pure il mondo, muoiono tutti. Ora, questa, chi ha studiato la filosofia kantiana, sa che è un perno. Quindi non è, se si vuole si può usare la parola tradimento, io parlerei piuttosto di uno abbandono graduale del deontologismo a favore di altre matrici etiche, come ad esempio il contrattualismo e così via. Sul merito specifico degli 800 miliardi, lì evidentemente è stata una scivolata, io penso infatti in buona fede. Primo, perché la von der Leyen non doveva usare il termine riarmo, doveva usare semmai il termine difesa europea. Secondo, è chiaro che era questa un'occasione per portare avanti la strategia di creare una difesa europea, non invece aumentare le armi in 27 paesi, perché questo aggraverà la situazione. E io mi meraviglio che anche esperti del settore non l'abbiano notato, perché ogni paese aumenterà la spesa militare al proprio interno, secondo linee che non saranno rese necessariamente compatibili con quelle degli altri paesi. E quindi la difesa, anziché aumentare, diminuirà. Quindi sprechiamo soldi per peggiorare la situazione. questa era un'occasione, ripeto, per dire, visto come sono andate le cose, facciamo una difesa unica, cioè una strategia unica di difesa a livello europeo, anziché lasciare che ogni paese evidentemente finanzi i propri produttori di armi, perché il punto che mai viene ricordato è che dal 2010 la finanziarizzazione dell'industria bellica è entrata in funzione, cioè oggi le industrie belliche di armi non sono più sotto il controllo dei vari stati o dei vari governi, ma sono imprese private quotate in borsa e quindi sono imprese che seguono la logica della massimizzazione del profitto.
In alcuni casi si tratta di imprese di diritto privato, dove il controllore però resta, penso alla Leonardo italiana, resta pubblico, resta di Stato.
Sono quotate in borsa, quindi bisognava almeno su quel fronte intervenire per... ma perché se io dico do soldi alle imprese che fanno profitto producendo le armi, queste finiranno con l'esercitare una pressione sul livello politico che anche un bambino capisce. Allora era un'occasione questa per ritornare all'antico, perché fino al 2010 i produttori di armi erano o direttamente o indirettamente controllati dai governi, che una qualche funzione da esercitare, ora no. Perché essendo imprese private, come tutte le altre, seguono la logica del mercato di capitale. Infine, bisogna dire che un progetto di questo tipo non servirà comunque a portare all'autonomia e indipendenza dell'Europa, perché allora, se questo era l'obiettivo, rendersi indipendenti dagli Stati Uniti, non 800, ma almeno tre volte tanto bisognava investire. Quindi ancora una volta sprecheremo soldi senza raggiungere l'obiettivo della cosiddetta difesa europea, perché questi non saranno sufficienti.
E allora restiamo un momento sulla questione della difesa europea, perché è questione in qualche modo discriminante, no, professor Zamagni? Perché dietro questo termine oggi sembra giocarsi, da un lato principalmente da quello che si sente, dai commenti, dalle analisi, la dimensione più legata all'industria bellica, difesa europea come sinonimo in qualche modo di corsa agli armamenti, quindi di sostegno alle volontà dell'industria bellica, ai loro piani, ai loro progetti. Dall'altro invece un'idea di difesa europea che viene sostenuta da tutt'altri fondamenti, non quelli delle industrie belliche, ma quelli ad esempio della costruzione, del proseguimento della costruzione del progetto europeo. La tappa dell'Europa politica è una tappa che manca da almeno un paio di decenni, professor Zamagni. Ci ricordiamo all'inizio degli anni 2000, quando a Nizza si stava mettendo insieme qualche pezzo della futura Costituzione europea, a cui poi non siamo, diciamo, di fatto ancora arrivati. Quindi la difesa europea come pilastro della costruzione dell'Europa politica da un lato, oppure la difesa europea è intesa solo come corsa agli armamenti, sostegno all'industria bellica? Perché c'è questa confusione tra le due? Eppure sono due questioni così chiare, no?
Errore di natura scientifica, è la cosiddetta teoria della deterrenza, cioè si dice per salvaguardare la pace dobbiamo i paesi o gruppi di paesi investire in armi per scoraggiare. Ora questa è una teoria già sfatata, sbagliata, dimostrata scientificamente che è errata. Chi la porta avanti è perché non conosce gli elementi di base di quella che è la teoria dei giochi. C'è un particolare gioco di teoria dei giochi che si chiama in letteratura il gioco del pollo. Se io aumento i miei armamenti per nome dell'obiettivo di cui ho detto, l'altro farà altrettanto. Quindi di lì a poco dov'è la deterrenza? La deterrenza funziona sotto due condizioni che oggi non esistono più, oggi per dire da almeno qualche decennio, e la gente non le sa queste cose perché c'è un'ignoranza sovrana e anche persone salgono in cattedra per dire cose che sono sbagliate. La teoria della deterrenza funzionava sino a qualche decennio fa, perché l'arma atomica l'ha resa di fatto inutilizzabile. A cosa serve aumentare le armi se la Russia, che è il paese che ha il maggior numero di testate nucleari, ne ha oltre di 1600, più di quelle degli Stati Uniti, ed è il paese che ha più, in qualsiasi momento può, usandole, volendole usare, eliminare la cosiddetta deterrenza ottenuta con le armi convenzionali. Basterebbe questo a far capire a parte considerazioni di natura etica, proprio dal punto di vista prettamente scientifico è sbagliato. Io non so chi ha dato questi suggerimenti, perché ripeto, la teoria della deterrenza, basta leggere i lavori seri, e ci sono in tante lingue che circolano, perché dimostrano come quella tesi della deterrenza oggi non valga più.
Professor Zamagni, ci sono però anche tesi, analisi fatte da osservatori indipendenti europei, ne cito uno come Roberto Castaldi, ad esempio, che scrive in maniera ricorrente su Euractiv, anche noi qualche volta lo abbiamo intervistato, che sono convinti questi osservatori che in qualche modo da Mosca, da Putin, arrivi un bisogno costante di guerre, di successi in politica internazionale, questo per mantenere il consenso nel suo paese. In qualche modo da lì, da Mosca, arriva una minaccia costante rispetto alla quale la risposta appare essere quasi obbligata, no? Per alcuni le osservazioni portano in una direzione, ci sarà un rischio costante se non crescente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e a fronte di quel rischio crescente anche la risposta deve essere altrettanto impegnativa e crescente, no? Nella sua misura. Quindi lei a questo che cosa risponde, a questo tipo di osservazioni?
Questo era vero fino a qualche tempo fa, oggi non è più vero. Perché? Perché è vera l'intenzionalità che è stata espressa. Questo è vero. Basta studiare un po' di storia da Pietro il Grande fino a Putin per saperlo. Abbiamo libri pieni di descrizioni, quindi non c'è nulla di nuovo. Che ci sia una volontà di dominio, di potenza o di egemonia, questo è noto. E quello che sto dicendo è che per realizzare questo obiettivo la Russia non può più continuare a servirsi delle armi, perché si sta impoverendo. Perché fino ad ora la Russia ha potuto beneficiare di quanto era stato pensato in precedenza e ha risparmiato e accumulato in precedenza, ma se guardiamo gli indici di produttività e se togliamo la grande risorsa rappresentata dalle materie prime, e queste verranno meno prima o poi, perché è ovvio, è evidente che l'unico modo per evitare che la volontà di potenza russa possa manifestarsi è quella di servirsi di che cosa? Dello strumento economico, che è esattamente la strategia che sta facendo la Cina. I cinesi sono furbi, perché? Ma perché il confucianesimo è molto antico e quindi c'è antica saggezza. I cinesi mica entrano nei conflitti bellici, perché loro si servono della cosiddetta arma commerciale, e cioè di battere i loro avversari, in questo caso l'Occidente, servendosi appunto di un miglioramento e anzi un superamento sul fronte delle alte tecnologie e di tanto altro e così via.
Professor Stefano Zamagni, voglio andare a chiudere la trasmissione di oggi con un'ultima domanda e ritorniamo al tema da cui siamo partiti, e cioè a dire quello di una Europa che mette sul piatto centinaia di miliardi di euro in nome di un bisogno quasi indiscutibile, senza alternative, di riarmo, come lo ha raccontato ieri la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. E quindi le chiedo, questa economia europea è destinata ad assumere il profilo sempre di più di un'economia di guerra, e a quale prezzo, se andiamo in quella direzione?
Poiché io sono un ottimista di natura, so che così non è vero, perché l'Europa ha nel proprio DNA culturale gli elementi che le permetteranno, io spero, non so dire quanto tempo ci vorrà, io spererei a breve termine, di recuperare. Perché chi ha studiato e conosce la storia europea sa che in Europa c'è stato l'umanesimo, c'è stato il Rinascimento, c'è stato l'Illuminismo, ma l'Illuminismo dove si è verificato? In quale altra parte del mondo? E allora questo mi permette di dire che arriveremo ad una fase nuova che a me piace chiamare di neo-umanesimo, anche perché l'umanesimo è nato in terra nostra, in terra di Toscana, come sappiamo, nel 1400, e che permette, perché questa strategia di cui ha fatto parola poc'anzi, presto o tardi rivelerà. Quando la gente capirà che per finanziare le armi, il livello di benessere, ma non è solo il benessere materiale, ma anche quello spirituale, il cosiddetto capitale spirituale, si degrada, reagirà. E poiché le radici del principio democratico sono nati in Europa, perché ci dimentichiamo queste cose? Chi ha inventato la democrazia? L'antica Grecia, e poi i Romani, e così via. Quindi noi dobbiamo solo togliere la polvere che si è nel corso del tempo accumulata su questi principi. Ecco perché sono moderatamente ottimista circa la non, come dire, certo, nel frattempo chi ha interessi da perseguire di natura economico-finanziaria dirà invece che bisogna armarsi, perché le imprese che producono le armi sono quelle caratterizzate dal più alto tasso di profittabilità. Basta vedere le quotazioni di borsa e subito l'altro ieri, dopo l'annuncio, abbiamo visto la borsa.
Certo, quello che è successo. Professor Zamagni, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Purtroppo quel riferimento che lei faceva ai principi, certo, sono nati in quelle terre che vengono chiamate sempre meno ultimamente terre dell'Occidente, dell'Occidente in declino, in crisi. Oggi quello stesso Occidente, come lei mi insegna, professor Zamagni, che è stato anche il luogo dove è nato e si è sviluppato l'imperialismo, il colonialismo e la violenza che questo si è portato dietro, no professore?
Evidente. Però voglio dire, l'Europa ha la risorsa fondamentale per riprendersi e per rinascere. Questo è il punto che va. Nessuno dirà mai che in Europa tutto è andato bene, ci mancherebbe altro. Le brutture che lei ha ricordato sono sotto gli occhi di tutti. Quello che voglio significare è che noi siamo in grado di recuperare. Guardiamo la storia italiana.
Dobbiamo chiudere, professore, siamo proprio in ritardo. Io la ringrazio, la ringrazio per i suoi ragionamenti, le sue riflessioni. Buon lavoro anche a lei. A presto. Stefano Zamagni, economista, è stato presidente dell'Agenzia per il Terzo Settore. Fino a 2 anni fa è stato anche presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Alle 11:28 minuti andiamo a chiudere la puntata di oggi di Pubblica, la linea va a Dira Rubini per Cult, noi invece ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!